Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento oggi con Emanuela Florino. Ciao Emanuela.
Ciao a tutti, buonasera.
Emanuela Florino probabilmente non ha bisogno di presentazioni per la gran parte di quelli che stanno ascoltando, per gli altri è una storica esponente, storica seppur giovane, esponente di Casa Pound a Napoli, però ha iniziato presto, diciamo, a fare politica. In questo senso appunto ti chiederei anche per introdurti di raccontare come ti sei avvicinata alla politica. Tu in realtà chi è di Napoli, insomma, campano probabilmente già lo sa, sei figlia di uno storico esponente, no, dell'MSI napoletano, senatore, consigliere,
Sì.
eccetera, eccetera, quindi sei un po' cresciuta all'interno della politica, ecco, insomma, raccontaci un po'.
Sì. Allora, no, io mi sono avvicinata a Casa Pound a cavallo tra il 2007 e il 2008, stavo ancora in fiamma tricolore in quel periodo, perché seguivo mio padre, poi fondamentalmente, e io non volevo seguirlo. Però mia mamma, che ci tiene molto a queste cose, mio padre aveva appena fatto il passaggio con la destra all'epoca, ed è per questo che poi venne a contatto con i ragazzi di Fiamma Tricolore, perché ci fu una momentanea alleanza nel 2007-2008 e fu candidato Gianluca Iannone nel collegio che riguardava anche la Campania. E da quel momento in poi è stato per me semplice, diciamo, ritrovarmi nella realtà di Casa Pound, che era già comunque ben delineata anche se all'interno di Fiamma Tricolore. E poi nel 2008 partecipammo a quel primo incontro che fu ad Area 19, dove Casa Pound divenne appunto un movimento a sé stante. E questo. Poi per il resto, sì, nel senso la politica di partito comunque l'ho sempre vissuta di riflesso, non mi ha mai entusiasmato più di tanto, eh. Anche la breve parentesi con la destra, devo dire la verità, fu abbastanza, diciamo, traumatica. Non mi è mai piaciuto,
Quindi
quell'ambiente.
diciamo che se non ci fosse stata Casa Pound, probabilmente non avresti
No,
continuato.
no, assolutamente, sia chiaro. Poi a Napoli magari qualcuno poteva corteggiare per via del cognome, eccetera, ma io non
Sì.
penso che sia questo quello che avrei voluto. Il confronto con mio padre c'è sempre, nel senso che papà è stato comunque dai 18 anni in poi un esponente missino molto affermato e anche molto stimato, soprattutto dagli avversari poi, perché lui era molto per il sociale, poco collegato al partito, alla federazione, soprattutto nei primi anni, faceva molte battaglie sociali e secondo me anche questo viverlo da questo punto di vista, anche se tramite racconti, perché io ho vissuto poi il papà istituzionale, diventato senatore, eccetera, chiaramente mi ha affascinato e ho ritrovato in Casa Pound sicuramente la spinta sociale che sfondava un po' più a sinistra, che poi è quello che è sempre stato mio padre,
C'è. E
è questo.
cosa ne pensa tuo padre di questa tua esperienza politica? Lui che appunto ha avuto una lunga esperienza anche istituzionale, diciamo.
Allora, sicuramente quando ho iniziato poteva avere delle remore, proprio perché conosceva le problematiche che diciamo, potevano essere sul percorso nel momento in cui sei comunque, tra virgolette, no, fuori dalle istituzioni e tutto quanto. Però non mi ha mai ostacolato, anzi, se proprio perché io vengo da una educazione molto rigida, cioè papà è stato sempre molto severo, anche mia madre. Non, se vogliamo, io ho iniziato veramente ad uscire o poter stare fuori casa quando ho iniziato a militare. Quindi, secondo me, loro, diciamo, in Casa Pound comunque hanno visto sin da subito qualcosa di buono
Sì.
e non qualcosa di pericoloso. È chiaro che mia madre, seppur per esempio avesse accompagnato mio padre nella politica, quindi anche lei era a conoscenza di tutti i problemi che si possono incontrare. Mio padre comunque è del 40, quindi negli anni 70 era praticamente già grande, ok?
Sì.
Però loro le hanno vissute queste cose, diciamo, magari gli opposti estremismi dell'epoca, quindi magari a Napoli rivedere i momenti di tensione con i centri sociali, immagino da genitore non sia stato proprio, diciamo, un momento tranquillo, però non mi hanno mai detto di non fare, di non andare, eccetera, eccetera. Questo mi hanno sempre sostenuta, io sono particolarmente fortunata in questo senso, veramente. Infatti mi immedesimo sempre nel ragazzo che magari non ha questo appoggio e mi rendo conto della fortuna che ho avuto nell'avere due genitori comunque molto forti e che condividevano il mio percorso.
Venendo invece a una questione un po' meno piacevole, a un certo punto arriva su Napoli questa vicenda giudiziaria che vede coinvolte praticamente te e tutti i militanti napoletani. Ecco, vogliamo ripercorrere un po', insomma, com'è andata questa vicenda all'epoca, poi anche gli sviluppi, per fortuna, recentemente positivi.
Sì, allora, in realtà si trattava proprio dei primi anni di Casa Pound sul territorio napoletano, no? Perché nasce nel 2008, noi nel 2009 occupiamo uno stabile a Mater Dei che chiamiamo HMO, Hickmanebus Optime, e da lì iniziano ad attenzionarci, tant'è che lo sgombero che noi vivemmo venne l'antiterrorismo, no? E da quel momento, diciamo, un po' capimmo che ci stavano osservando persone anche che magari non ci aspettavamo. Tuttavia Napoli è Napoli, cioè nel senso esistevano già tante realtà di sinistra, dei centri sociali, gli antagonisti e tutto quanto. Chiaramente non quanti ne sono arrivati dopo con De Magistris, ma questo è un altro discorso. E quindi noi dovevamo difendere quello che eravamo, non ci siamo mai posti poi il problema appunto di difendere una postazione piuttosto che appunto la nostra idea. Nel 2011 succedono diversi fatti a Napoli. Il primo maggio, mi sembra del 2010, non del 2011, venne accoltellato un ragazzo che camminava tranquillamente per strada da dei fuoriusciti di una manifestazione appunto del primo maggio, quindi dei lavoratori. Lì ci fu una forte reazione, no? Se andammo a protestare sotto la questura, e secondo me in quel momento diciamo non inimicammo perché amici non sono, però comunque alzammo un po' la tensione con la parte istituzionale napoletana, ma di quel ragazzo non si sapeva praticamente niente, non si sapeva chi era il colpevole e noi cercavamo soltanto di capire bene cosa fosse successo, vista l'assurdità del fatto. Questo ragazzo rischiò la vita, ovviamente. L'anno dopo ci furono le elezioni e un nostro militante venne accoltellato fuori la facoltà di lettere. Da quel momento in poi parte questa indagine per in realtà un'intercettazione sugli anarchici, cioè gli anarchici parlavano di noi e quindi poi un PM ha deciso di indagare su Casa Pound Napoli. Fu un periodo molto particolare perché era stato eletto da poco De Magistris, quindi sì. Ad aprile venne accoltellato questo ragazzo appunto nostro fuori l'università e stava a terra, diciamo gli spaccarono la testa, tutta una serie di cose abbastanza così. E niente, e successivamente ci fu l'aggressione mia fuori l'università, sì, di giurisprudenza il 4 ottobre. Da quel momento in poi ci furono, diciamo, dei momenti di forte tensione perché comunque non mi sembra particolarmente normale dover accettare di non poter mettere piede in zona universitaria o che comunque una, diciamo, parte politica possa vietare ad un'altra di accedere ad un servizio che è costituzionalmente garantito a tutti. E da quel momento quindi iniziamo a fare delle manifestazioni. Ad ogni nostra manifestazione autorizzata anche, ed è questo che è stato poi valutato durante, diciamo, la fase processuale, corrispondeva una contromanifestazione di tutte le occupazioni delle aule occupate che esistevano appunto nella zona universitaria. E quindi da lì poi succedeva che magari ci dovevamo difendere e ci difendevamo. Questo è quanto. Da quel momento in poi, sotto indagine, è veramente un'indagine che, seppur durata 2 anni e costata tantissimo, si concentra poi sostanzialmente nel giro di aprile-novembre del 2011, non di più. Furono
Sì,
fatti dovuti proprio ad un momento di tensione, tutto qua.
sì.
Ci fu l'aggressione mia all'università e poi si decise, poiché era vi fu a vento di monti, si decise anche, diciamo, anche per dare una risposta a quello che stava accadendo a Napoli, di fare la manifestazione nazionale di Casa Pound a Napoli. Lì si conclude, diciamo, quello che il PM aveva sottolineato come un atteggiamento sovversivo, perché poi abbiamo continuato a fare politica. Tranquillamente, non che diciamo i centri sociali non abbiano più fatto contromanifestazioni, d'altronde loro vivono così, mi rendo conto che diventa difficile sopravvivere se non si manifesta contro qualcuno, quindi.
Certo.
E questo, poi processualmente parlando è durata un'infinità, cioè nel senso noi siamo
Sì,
stati
diciamo,
arrestati.
le accuse erano molto pesanti, non mi pare, associazione.
Sì, il nostro avvocato saltò dal letto, sì, proprio a Domenico di Tullio.
Sì.
Sì, perché in realtà il 24 gennaio del 2013, quando bussarono alla porta, noi eravamo stati ad una festa la sera prima e non immaginavamo assolutamente il motivo di questa, diciamo, della presenza dei carabinieri fuori le nostre porte. Poi ci abbiamo messo un po', abbiamo letto i primi atti, abbiamo chiamato gli avvocati, ci sono state le perquisizioni. Vabbè, due dei nostri furono proprio arrestati, una secondigliana, un appoggio reale, io ebbi domiciliari e altri l'obbligo di dimora. E niente, poi ci sono stati, diciamo, 3 mesi dove chiaramente c'è stato il tribunale del riesame, eccetera. Già il tribunale del riesame, comunque, di Napoli non accettava la banda armata e l'associazione sovversiva come accuse, cioè non trovava a queste accuse dei fatti che potessero comunque dare conferma. Fu la Cassazione a bacchettare il tribunale del riesame, sostenendo che praticamente l'associazione sovversiva non era solo un'associazione di persone che potessero minare le istituzioni in quanto tali, ma anche chi impediva all'altro, ad un altro, quindi ad un'altra, diciamo, entità come potevano essere i centri sociali, di potersi esprimere liberamente. E qua ci viene da sorridere perché in realtà poi durante il processo è stato dimostrato che le manifestazioni autorizzate erano le nostre e semmai la contromanifestazione veniva dall'altro lato. Ed è proprio a questa sentenza della Cassazione che poi si ricollega la Corte d'Assise che ci ha assolto perché il fatto non sussiste a novembre scorso. Ora in questo momento a livello processuale in realtà dovevano scadere, sarebbero già scaduti i giorni dell'appello, però con
Appello.
l'emergenza Covid si è rallentato tutto e mi pare di aver capito anche dai nostri avvocati che è in stallo. Però diciamo la sentenza parla chiaro ed è buono il collegamento che comunque la Corte d'Assisi ha fatto con la Cassazione che precedentemente si era appunto espressa contro di noi, rigirando totalmente lo stesso parere della Cassazione a nostro favore.
Bene, come hai accolto tu questa sentenza? Te l'aspettavi? Vabbè, insomma, con la giustizia italiana di aspettarsi proprio una cosa, però insomma,
No, in
come.
realtà no, nel senso sì, infatti non ce l'aspettavamo, cioè dire ce l'aspettavamo, abbiamo fatto un po' una chiamata il giorno prima con i ragazzi, ma non ce l'aspettavamo proprio perché si tratta di Casa Pound, cioè la situazione non riguardava a me. Quello che preoccupava di più di questo processo è che seppur circoscritto a Napoli, in caso diciamo di condanna comunque avrebbe pagato tutto il movimento e per me, che sono legata a Casa Pound, non, sicuramente questa cosa mi preoccupava non poco. comunque Fiano, se non erro, riprese proprio in Parlamento la situazione napoletana quando voleva a tutti i costi, diciamo, far sciogliere Casa Pound.
Sì.
La riprese, quindi poteva essere un precedente pericoloso. Infatti mi sono stupita anche perché il presidente della Corte d'Assise era molto, non lasciava trasparire alcuna emozione. Quindi siamo stati comunque contenti e vediamo come andrà.
Certo.
Poi definitivamente.
Parliamo invece della politica locale attuale. Tu adesso sei a Lecce, se non sbaglio, ma continui
sì.
comunque a seguire le vicende napoletane. Recentemente ci sono state anche distribuzioni alimentari. Ecco, come la situazione a Napoli anche in questa emergenza? Che tipo di risposta c'è stata e anche che tipo di difficoltà ci sono? Napoli è già di per sé una città complicata, poi ovviamente immagino, no, che in questo periodo lo sia ancora di più. Insomma, ecco com'è in generale la situazione.
Napoli è una città come le grandi città, nel senso hai i problemi che a Roma, eccetera. Poi io non ne faccio un caso a sé. Ogni città ha anche il paesino, no? Io dico sempre ha il, diciamo, la sua pecca. La grande città ti dà tante possibilità in realtà e Napoli ne dà tante. Ci sono dei problemi che fondamentalmente da napoletano riesci a gestire, devi saper gestire e saper trattare. Al di là di questo è chiaro che ci sono interi quartieri con una densità di popolazione pari a delle cittadine che soffrono già normalmente e la particolarità di Napoli è che tra il centro e la periferia trovi le stesse situazioni drammatiche perché ci sono quartieri popolari di Napoli, infatti siamo stati a Rione Sanità e a Forcella che sono il cuore della città di Napoli e poi siamo stati a Scampia, no? Che è la periferia nord
sì.
di Napoli. E come ci sta chiaramente Ponticelli, tutte altre zone che comunque soffrono già normalmente. È chiaro che in questa fase, con questa emergenza, la perdita del lavoro normale, quello riconosciuto, ma anche quello chiaramente a nero, che ci possa sconvolgere o no, esiste fortemente in queste realtà, ha fatto sì che le famiglie realmente non potessero andare più avanti. Noi abbiamo fatto quanto chiaramente il nostro potere per aiutare, ci siamo messi in collegamento con dei CAF conosciuti dei quartieri per sapere quali fossero le famigliere più, diciamo, disagiate di questi quartieri. È chiaro che è un piccolo aiuto che noi possiamo dare, ma soprattutto è la dimostrazione che invece chi può fare di più non lo fa. Cioè il Comune di Napoli, io conosco famiglie che non rientrano assolutamente nella lista degli aiuti del Comune di Napoli.
Sì, ecco, questa
bisogno.
Questione del buono, io ne parlavo l'altra volta su Roma, insomma, dove in realtà questa distribuzione è stata molto poco capillare. A Napoli è andata allo stesso modo, insomma, buoni alimentari
Vabbè, qui c'è
famosi.
stato di base uno scaricabarile, no? Stato, regione, comune. E in questa burocrazia si perde di vista poi l'obiettivo, è la pecca dello Stato così come concepito oggi. Quindi è la causa è a monte come sempre, però è chiaro che non riescono. Se non riesce lo Stato, la situazione chiaramente può diventare esplosiva. Questo.
Parlando di Napoli non si può non parlare di colui che la guida, insomma, da anni, ovvero di Magistri, già stavi detto, quindi questo già. Qual è il tuo giudizio, insomma, su questa figura, tra l'altro, insomma, un po' avulsa anche da tutto il resto della politica nazionale, no? Insomma, un po' una
Sì,
figura.
È matto, quindi si avulsa tutta la politica nazionale perché è veramente un soggetto particolare, una personalità particolare e un personaggio ben costruito. Allora, De Magistris quando viene candidato a Napoli era il periodo in cui Di Pietro stava avendo il boom facendo il legalitario, no? Quindi l'ex magistrato, tutto a posto, eccetera. De Magistris approfitta del fatto che lui in magistratura aveva fatto più danni che altro, perché è un dato, esistono cioè inchieste su inchieste su De Magistris e la sua permanenza nella magistratura, e quindi si butta, si catapulta in politica. Usa una sigla che era Napoli è tua, poi c'era l'Italia dei Valori che lo sosteneva, però lui faceva il candidato e volendo è stato anche un precursore in questi termini, no? Perché parliamo del 2011, poi c'è stato il boom successivo delle liste civiche per i sindaci, però lui era il candidato di Napoli è tua. In questa Napoli è tua c'era un po' di tutto, ma pochissimi all'inizio centri sociali. In Surgenzia, il centro sociale, quello un po' più vecchio di Napoli, perché erano i fuoriusciti di Officina 99, che è uno dei primi, sostennero comunque la candidatura di De Magistris, misero un mezzo candidato che era il loro avvocato, e così nasce il sodalizio De Magistris Centri Sociali Napoletani. De Magistris fa, cioè la prima, diciamo, volta che viene eletto, vince a mani basse, anche perché a Napoli candidare lettieri, ed io infatti, cioè, non penso che il problema più grosso di Napoli, più che De Magistris, sia il centrodestra, ovviamente, perché non esiste, perché non esiste un'opposizione, perché sbagliano sempre candidato, perché non puoi candidare in una città come Napoli un imprenditore che è lontano dai problemi della realtà, e lo ricandidi peraltro due volte. Cioè. De Magistris è molto nazional popolare come modalità proprio di andare in televisione, di parlare alla gente. Lui si è presentato come quello, diciamo, pulito, un uomo di legge, che poi non è stato, e via discorrendo. Quindi lui ha preso, diciamo, un po' di tutto. A Secondigliano, Scampia e Secondigliano, per esempio, De Magistris al ballottaggio vinse contro Lettieri la prima volta, quindi questo è emblematico del fatto che evidentemente il popolo si è, diciamo così, riconosciuto in questo sindaco, diciamo così.
Sì.
E niente. Quindi De Magistris era totalmente sconosciuto come soggetto. Noi che più o meno eravamo in grado di vedere le persone che lo sostenevano, avevamo più o meno già capito, ma non eravamo, diciamo, pronti al boom che fece all'inizio. Un boom che poi non si è verificato la seconda volta, dove è andato malissimo. Ha vinto perché il centrodestra non è andato, cioè le persone di centrodestra non sono andate a votare, c'è stato astensionismo, quindi ha vinto De Magistris, ma in realtà confrontando le due elezioni è ovviamente crollato già la seconda volta. De Magistris è un personaggio particolare, nel senso, se uno lo volesse confrontare con gli altri sindaci delle grandi città, tra cui per esempio la Raggi o Sala, le similitudini sono poche. Vabbè, la Raggi perché esce da un movimento, cioè questo personaggio che ricalca bene secondo me il Movimento 5 Stelle, cioè niente, capito?
Certo.
Cioè, è questa cosa confusa che si muove, ed è gravissimo che diciamo il sindaco della capitale d'Italia possa essere un soggetto del genere. De Magistris però è più pericoloso perché è anche un ex magistrato. E questa cosa che spesso si dimentica, cioè per me invece resta un punto fisso. Lui nei suoi 10 anni, diciamo, di carriera come sindaco ha praticamente donato, regalato, assegnato, penso, oltre 40 immobili ai centri sociali. Alcuni li hanno occupati, altri se li sono presi, alcuni anche di un'importanza storica e culturale notevole, e nessuno gli ha mai detto niente. La Corte dei Conti apre e chiude fascicoli su De Magistris, non si capisce come questo non riesce ad essere, diciamo, a pagare per il danno erariale che comunque è di fatto in atto a Napoli. Quella tra lui e i centri sociali è una società per azioni. La prima volta è stato eletto uno di loro, la seconda volta sono stati eletti 3 di loro, conclamati più nelle municipalità, presidenti di municipalità, eccetera. Sminuire i centri sociali non è così semplice. Molti dicono che quando finirà De Magistris finiranno anche loro, falso. Non è così. Sono dei ragazzi furbi, quelli dei centri sociali di Napoli, si sono sporcati le mani nel lontano 2011, no? Perché il potere faceva schifo, poi all'improvviso l'hanno abbracciato, si sono seduti, addio, e non si vedono più per strada, sono spariti totalmente e neanche nei loro centri sociali, cioè ci sono centri sociali totalmente abbandonati a se stessi, poi ne sono nati tanti altri, ma quelli che realmente vengono utilizzati e dove fanno soldi. Una volta che hanno in mano il potere, che hanno avuto in mano il potere, in realtà so per certo che hanno creato una rete clientelare impressionante. Quindi dopo De Magistris, con molta probabilità, ce li troveremo ancora lì.
Continueranno.
Tutto qui.
Bene, facciamo ora una pausa, poi torniamo tra poco in linea per parlare anche un po' di politica nazionale. A tra poco.
Sta cercando l'orizzonte, per strada ancora gridano alla vita. In questo vecchio albergo incontro al mare, non ci guardiamo in faccia quasi più. Nel cielo si confondono i colori, balconi, tende, i tavoli di un bar. Con noi che non abbiamo più domani, già sappiamo come finirà. Napolino, che non lo sa, che allo spettacolo stavolta non si ride. Napolino non è felice. Napoli che accompagna lei che se ne va e prende il cuore con la musica che ha. Camminano vicini nella sera, ragazzi che rincorrono la vita, non cantano soltanto le canzoni, ma scelgono il futuro e la città. Mi guardi, ma il pensiero è già lontano, si perde nel profumo di caffè e finalmente arriva fino al mare, che fa paura quasi come te. Napolino, che non lo sa, se io domani sentirò la tua mancanza, Napolino non è una stanza, è un palcoscenico che recita con me. Ma lungo il lungo mare il pubblico c'è.
Siamo di nuovo in onda, sempre collegati con Emanuela Florino. Come dicevamo, parliamo anche un po' ora di questioni nazionali. È iniziata ieri la famosa teorica fase 2 dell'emergenza coronavirus. Ecco, qual è in generale la tua opinione su come è stata gestita questa vicenda finora e su come sta proseguendo la gestione dell'emergenza in Italia?
Io trovo sia stata gestita sin dall'inizio in maniera vergognosa, ma penso qualsiasi persona che non abbia la mente offuscata e che non sia un sostenitore, un fanatico di questo governo, possa ben rendersene conto. Cioè, noi abbiamo vissuto, diciamo, lo scoppio dell'epidemia di Wuhan, quindi in Cina, con gente qui in Italia che tacciava qualsiasi cosa di razzismo, perché hanno questa malattia che vedono fascismo e razzismo ovunque, questi soggetti. E tutti i sindaci, parlo per esempio anche del sindaco di Lecce, si allineavano sulla cosa, abbracciamo un cinese, quello è De Magistris, invece qui andavano a mangiare magari gli involtini primavera al ristorante cinese, quando sarebbe stato molto più semplice e sensato. Nel momento in cui comunque hai nelle tue mani un'intera nazione, semplicemente controllare gli arrivi da questi posti, gli scali e tutto quanto. Non voglio immaginare che questi signori non riescano a farlo. Cioè, nell'era di internet, dove siamo tutti seguiti e ora vogliono anche farci, diciamo, seguire col nostro consenso, ma questo è un altro discorso. Non penso sia impossibile, sia fosse impossibile come cosa da fare. E quindi è stato sbagliato non fermare tutto all'inizio, per pura demagogia, cioè propaganda, questa guerra PD Salvini che ormai è a botte di Twitter, sciocchezze, TikTok vari. Quindi non trovo che veramente sia stata presa sotto gamba. Tutto quello che è stato fatto dopo è stato rincorrersi in maniera totalmente confusa e la gente ovviamente è confusa. Cioè, i governanti poi condizionano cioè comunque il proprio popolo, una nazione, in base alle decisioni che prendono. A livello economico è stata disastrosa. Cioè, i 600 euro a me sembrano veramente una presa in giro, una tantum, che cioè, non sono veramente cose da poter immaginare di fare per far stare sereno un cittadino, far stare sereni i propri cittadini che non possono andare a lavorare, partite IVA, lavoratori autonomi, ma anche i dipendenti, cioè la cassa integrazione. Io sento ancora oggi di persone che non riescono ad averla,
Sì.
mille cavilli burocratici, è una cosa infinita, l'INPS che esplode. Cioè, è veramente ridicolo e mi piange il cuore perché l'Italia per me è una grande nazione, ha il potenziale più alto di tutti e dobbiamo essere trascinati in questa, diciamo, situazione veramente vergognosa e quindi poi risultare vergognosi agli occhi del mondo. Questo è quello che penso io sia stato fatto nel gestire questa pandemia. Per non parlare degli scienziati che si contraddicevano, che fanno parte della task force governativa. Io sono totalmente schifata da certe cose perché mi rendo conto che cioè, le stesse persone che ci dicevano che di coronavirus non si poteva morire, poi si sono contraddette ed è diventato, oh mio Dio, non dovete toccarvi. Cioè, la gente è confusa e spaventata. Io personalmente non la vivo così. Nel senso che per me la libertà è sacra e quindi ho difficoltà ad accettare qualsiasi imposizione, diciamo, di questo governo e mi pongo sempre delle domande. D'altronde, cioè, non trovo normali tutta una serie di cose, vedi l'app per gli spostamenti, cioè io amici miei che di politico, diciamo, non hanno niente, se la scaricano allegramente. E la vogliono fare, che bello, così sappiamo dove sono i
Sì. Che
contagiati. Cioè, ma io rabbrividisco di fronte a queste cose perché per me non
poi in realtà
esiste.
i contagiati che conosciamo stanno negli ospedali perché i tamponi li facevano
Sì,
solo, insomma.
infatti, infatti. No, ma all'inizio c'è stata una situazione proprio tragica. Cioè, mi ricordo di un caso a Napoli di questa ragazza morta nel letto dove il fratello era giustamente impazzito
Sì.
perché chiedeva questo tampone a questa sorella morta e non glielo facevano perché non c'erano disposizioni chiare, perché l'ASL non sa come muoversi. Parlo di un nostro militante che lavora ed è operativo nel 118, che è dovuto andarsela a fare lui da solo per dei sintomi, si è dovuto muovere perché l'ASL non sapeva, l'ASL sua di riferimento non sapeva cosa fare. Quindi il caos più totale, nessuno capiva niente. De Luca in Campania, che è una macchietta fantastica, a me fa molto ridere, nel senso almeno mi allegra le giornate.
Sì.
Devo dire, si vede che ha una scuola di partito per la retorica e per come la sa utilizzare. In realtà non ha fatto niente di che, cioè non lo sannano, però in realtà lui ha semplicemente temuto fortemente conoscendo la situazione della sanità regionale.
Certo.
E così Emiliano in Puglia e tutto il resto. Cioè, io sto per, cioè, se viene in mente che qui hanno fatto partire dopo la chiusura, hanno fatto partire le persone in piena notte accalcate sui treni senza bloccare le prime diciamo mezzi di contagio, sono queste partenze da, fortissime che si sono avute dal nord verso sud senza neanche andare a sentenziare contro quelli che sono partiti, perché tu non puoi allevare, cioè, per una vita una generazione, va? Di poco coraggiosi, di persone fortemente emotive, per poi aspettarti che nel momento, diciamo, di paura si comportino in maniera saggia o comunque abbiano coraggio. È la società che ha creato tutto questo, quindi non mi metto a dire no, non dovevano partire, eccetera, eccetera. È lo Stato che in quel momento doveva farsi sentire e bloccare qualsiasi spostamento. O comunque tracciare in quel momento, far dichiarare la cosa e mettere la quarantena in quel momento. È stato fatto tutto molto così, però i governatori che hanno diciamo utilizzato il pugno duro come De Luca, in realtà è perché temono fortemente, perché la Campania ha chiuso non so quanti ospedali, sa bene in che situazione è la sanità campana e si regola di conseguenza per evitare il collasso, chiaramente trema.
Sì, sì, ma al di là diciamo della questione sanitaria specifica del sud, la sensazione è che poi insomma tutta questa ondata di chiusura di piccoli ospedali, non, io in realtà credo non solo al sud, mi pare che forse al di là del
no,
Veneto
che
ha scelto un modello diverso.
Lo chiedeva l'Europa, quindi ce l'hanno in tutta Italia, è successo.
E quindi insomma ecco, pensi che uno dei problemi probabilmente sia stato questo, cioè la linea appunto chiesta, come dici tu, chiesta dall'Europa di smantellamento
certo.
progressivo del tessuto sanitario, insomma anche…
Certo. L'Europa l'ha chiesto, lo Stato ha demandato alle regioni, le regioni però l'hanno attuato, non si sono opposte ai diktat dell'Europa e quindi si ritrovano in questa situazione. Ma al di là di tutto, comunque, tutta la situazione, diciamo, emergenziale che viviamo è stata gestita in generale male. Poi è chiaro che ci sono alcuni, magari, l'ospedale Cotugno di Napoli, che è un ospedale per le malattie infettive, è risultato il miglior ospedale perché non ha avuto contagiati tra il personale medico. Ma sono eccezioni che confermano la regola di una gestione totalmente folle.
Allora, spostiamoci un attimo dal discorso Covid, che ormai da 2 mesi in realtà non sentiamo, parliamo solo di questo, vabbè, insomma, anche comprensibilmente. Parliamo di politica femminile. Io ho letto qualche giorno fa un tuo tweet riguardo un intervento della Boldrini sulla questione, mi pare, delle quote rosa nelle task force. Ecco, in realtà parlici insomma un po' di questo tuo intervento e poi in generale di cosa pensi tu del rapporto tra donne e politica, quote rosa, riserve, indiane, eccetera, eccetera.
Io diciamo ce l'ho molto con le femministe dei nostri tempi, perché veramente, cioè, non so se ci sono, ci fanno, ti dico la verità. C'è la Boldrini, oltre al momento, no? Che può vivere la nazione, quindi, cioè, tu dici, ma scusami ragazza, signora, non lo so come vuole essere chiamata, presidenta, ex presidenta. Cioè, è realmente questo il problema di cui trattare? Per lei evidentemente sì, perché non sa parlare di altro. A prescindere da tutto, dalla Boldrini eccetera, per me le quote rosa sono una cosa vergognosa. Cioè, nel senso, per una donna, come se tu... No, come se... È come se gli stessi dicendo che non può farcela da sola. Cioè, per me esiste un unico criterio che riguarda maschi, femmine, omosessuali, ed è la meritocrazia, ok? Non vedo il problema. Cioè, loro veramente sono convinti di questa società patriarcale che io non riscontro. A me dispiace, cioè, ma io proprio non la vedo. Cioè, al contrario. Io vedo tante donne, e possibilmente che ce l'hanno fatta da sola, ma se io penso a mia madre, cioè mia madre è sempre stata in politica, non accanto a mio padre, ma non si è mai fatta venire le crisi perché non era lei ad essere, che ne so, parlamentare.
Sì.
Cioè, sono problemi che viviamo oggi, ma perché vengono fondamentalmente, secondo me, pompati. Per me una persona X, se merita, può fare strada con le sue capacità. Le quote rosa sono dire: voi non ce la potete fare da soli. Ora proprio un uomo magari decide questa cosa delle quote rosa, e poi possibilmente, se ci sono listini bloccati, sempre il capo di un partito decide quali donne possono diciamo stare nel listino piuttosto che no. Sulla task force io non ho parole, cioè le task force dovrebbero, perché poi parliamo anche di quest'altra cosa vergognosa di task force per ogni cosa, tra cui quella sulle fake news, che sì, cioè, è spaventosa, vabbè, però nessuno ne parla, anzi le sardine ho visto che praticamente applaudivano. Cioè, io penso che bisogna prendere i migliori, se proprio devi fare questa task force, che siano i migliori. Se i migliori sono uomini, cioè non vedo perché debba mettere una quota se poi non si tratta dei migliori o delle migliori. Io lo trovo sbagliato anche durante le elezioni, le benedette liste dove per forza devi infilare donne, non lo trovo assolutamente femminista. Mi stai aiutando perché non ce la posso fare da sola e hai messo una quota rosa. Poi in generale su questa isteria collettiva del femminismo, cioè sono comunque sempre abbastanza dal lato opposto. Non una di meno, per esempio, che è tanto famosa per la violenza sulle donne, è vergognoso quello che si è avuto in questi anni. Poiché a Napoli è collegata a Potere al Popolo, cioè si sono avute invenzioni di stalking, tentati stupri, finiti poi nel niente. Cioè sono cose gravissime. Poi magari esiste veramente la donna maltrattata e quando va dai carabinieri, i carabinieri la guardano e non, magari non le credono, perché ci sono ste matte fanatiche che si inventano le cose. Cose senza nessun riscontro, cioè che gli stessi giornalisti sono rimasti basiti. Finti stalking, finti stupri e cose varie. Quindi io su questa nuova moda del femminismo ad ogni costo e di tutti questi nuovi canoni che vogliono essere così borderline secondo loro, no, mi trovo dalla parte assolutamente opposta. La Boldrini purtroppo non ha tematiche, quindi poverina, cioè.
Dunque siamo quasi in chiusura, ma la domanda di chiusura che ho fatto un po' a tutti finora è quella riguardante un ipotetico fronte sovranista. Ora tu già hai parlato della situazione napoletana, che da questo punto di vista non è il massimo, però a livello generale invece come vedi tu la situazione? Cioè, c'è secondo te una qualche speranza che si possa creare un diciamo così appunto fronte sovranista serio, rispetto al quale Casabound, no, ha dato anche una qualche apertura anche in termini di proposta progettuale, come vedi in questo momento i comportamenti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che in qualche fase sono sembrati anche un po' in divaghi, insomma qual è in generale la tua valutazione su questo ipotetico fronte sovranista e su prospettive per il futuro, se ottimista, pessimista, insomma, sinceramente, insomma, ovviamente.
Vabbè, la politica si muove in maniera molto rapida ai nostri giorni, quindi tutto può succedere, non escludo mai niente, cioè nel senso io sono una militante, sono un soldato politico, ma mi rendo conto da sempre che la politica elettorale che si discosta spesso da quello che intendiamo anche noi di Casa Pound, cioè nel senso è la faccia, cioè l'altra faccia della medaglia in questo senso. Cambia spesso. Siamo noi che giustamente non cambiamo, che ci ricordiamo sempre chi siamo e tutto quanto. Il fronte sovranista potrebbe esistere se i vari partiti sovranisti fossero, diciamo, oltre che realmente sovranisti, anche d'accordo su un progetto comune. Ci sono sempre gli interessi che purtroppo bloccano un po' la progettualità, no? Da questo punto di vista. E tante anime. Diciamo che per quanto riguarda, io ho parlato del centrodestra napoletano, però noi abbiamo sempre, per esempio, avuto un buon rapporto cioè, stima con Fratelli d'Italia, chiaramente, perché la Lega è veramente incommentabile al sud, per quanto mi riguarda, cioè non esiste, sono ex. Di un centrodestra che si sono riciclati nella Lega di Salvini nel momento in cui hanno visto la possibilità. È inutile che uno ci gira troppo intorno ed è così in tutto il Sud Italia. Mentre Fratelli d'Italia ci sono degli esponenti, ecco, quindi invece di parlare degli esponenti che comunque sono persone serie e fanno cose buone. E quindi quando c'è stato, per esempio, anche da appoggiare alcuni di questi esponenti lo abbiamo fatto senza problemi, ma perché era l'appoggio alla persona. La stessa Giorgia Meloni in questo periodo, diciamo, ogni tanto qualche suo discorso può essere condivisibile, no? Mentre mi dispiace, ma io Matteo Salvini non riesco a seguirlo, nel senso che mi perdo nei suoi tweet e nelle sue cose, cioè non mi piace il modo che ha di approcciarsi. Parliamo dell'ex Ministro degli Interni, mi angoscia profondamente. Non so chi lo consiglia, ma lo consiglia male perché non. Cioè, Giorgia Meloni sta comunque crescendo a discapito, secondo me, anche della Lega. Cioè, paradossalmente, sembra più forte lei attualmente come figura che non l'uomo Salvini. Comunque, no, mai dire mai, bisogna vedere se decidono di essere realmente sovranisti. Io, cioè, ricordo comunque le elezioni scorse europee. A me non mi è parso che lo fossero, volevano cambiare le cose dall'interno e non mi pare che ancora abbiano fatto alcunché. Noi eravamo i matti che volevamo uscire da questa Unione Europea e dall'euro, e mi pare che questa sia ancora l'unica possibilità per salvare questa nazione in qualche modo, se no saremo sempre al guinzaglio. Quindi, fino a che non prenderanno coscienza e accetteranno questo, io penso sia complicato parlare di sovranismo, perché cioè, il sovranismo, parliamo di sovranità monetaria, politica, e senza uscire dall'Europa questa cosa non può esistere. Quindi vediamo cosa succede in questa politica così veloce. Mai dire mai, ma neanche adattarsi a delle posizioni che non sono le nostre di principio, ma per diciamo, il bene dell'Italia. Questo, non nostro di principio, perché non riusciamo a guardare oltre, semplicemente per il bene della nostra nazione.
Bene, grazie. Allora ringraziamo Emanuela Florino per
Grazie
essere
a voi.
stata con noi oggi. L'appuntamento è per giovedì alle 11:30. Intervisteremo Fabio Barzanti, consigliere comunale a Lucca. Quindi ancora grazie Emanuela e buon proseguimento all'ascolto di Radio
Grazie.
Bandiera Nera. Grazie.